questo gesto liturgico che ho appena compiuto, a nome mio personale, ma a nome di tutta la comunità, del bacio della pagina evangelica, dice il senso ultimo del nostro stare intorno a questa parola. Una parola che noi consideriamo lampada ai nostri passi, luce sul nostro cammino, una parola salvifica. Ognuno ha in cuore, in mente e tanto spesso sulle labbra tante parole ballerine, tante parole talvolta veramente fuori di luogo o leggere o che comunque non riempiono in profondità il cuore, non spalancano l'orizzonte. Abbiamo bisogno di una parola altra. Ecco perché abbiamo ascoltato insieme, in piedi, con attenzione e con amore questa pagina evangelica e l'abbiamo baciata. Non baciamo le cose, baciamo le persone e riconosciamo in questa pagina l'afflato caldo, salvifico della presenza del Signore Gesù. Lo facciamo come comunità pellegrinante nel tempo. Chi cammina si sporca, chi cammina tenta nuove strade, chi cammina deve relazionarsi con chi incontra. Questa è l'immagine della Chiesa, di ogni Chiesa locale, è l'immagine della nostra Chiesa. Ci ritroviamo come ogni anno, a me spetta il monte di Macomer la mattina e la sera del 13 la riviera, dove tanta gente, al monte stamattina c'era una marea di gente, con la grande salita, la grande fatica, perché bisogna salire sul monte, è un lungo cammino, e anche questo nostro pellegrinare che dà un segno concreto, si arriva in un luogo perché c'è un obiettivo. Il nostro obiettivo era stare insieme, celebrare l'Eucarestia, ascoltare la parola del Signore e, se possibile e come vorremmo che fosse possibile, uscire da qui con i tratti più evangelici della nostra vita, dei nostri affetti, delle nostre relazioni. Non possiamo e non vogliamo fare né coreografia né folklore. Siamo qui perché ci venga toccato il cuore. Ognuno di noi sa qual è la zona del proprio cuore che in questo istante esige di essere riumanizzata, esige di toccare, di sentire il profumo del Vangelo, la novità del Vangelo, la gioia del Vangelo. Per questo siamo qui, in ascolto attento della parola del Signore. E guarda caso questo giovane uomo, morto giovane, e non un paio di anni fa, torniamo indietro nel 200, questo giovane uomo che è diventato lui stesso bruciante della parola, annunciatore della parola, facitore della parola. La liturgia delle ore di oggi propone una sua pagina che forse dovremmo rileggere, noi servi del Vangelo, certamente con grande attenzione, per non aprire la bocca e tirare fuori soltanto parole di esortazione, ma parole vuote. E Antonio, che dice ai suoi frati e dice alla Chiesa e dice a noi oggi, tacciano le parole e inizino a parlare le opere. C'è l'indispensabilità che parlino le opere della nostra vita. Ai nostri figli, mariti, mogli, amici, luoghi di lavoro, ognuno di noi dispensa sempre grandi consigli, parole, esortazioni, prediche. C'è necessità invece, innanzitutto, che la persona, ciascuno di noi, diventi parabola vivente. Meno parole, più verità della vita, è la vita che deve parlare. Per questo siamo qui e per questo ci soffermiamo brevemente su questa parola. Innanzitutto la colletta, questa grande preghiera che ho cantato e che a nome di tutta l'Assemblea ho innalzato al Signore, in una richiesta fatta a Dio stesso. Fa che per sua intercessione, di Antonio da Padova, seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Seguiamo gli insegnamenti del Vangelo. La pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato dice qual è la cosa più urgente che Gesù affida alla sua Chiesa in termini decisamente impegnativi. Andate. C'è un Vangelo, c'è una buona notizia che ognuno di noi, uscendo di qui, deve consegnare. Sarebbe molto triste che noi come comunità credente, uscendo da qui, non venissimo percepiti, ma senza alcuna posa, lì dove viviamo, come annunciatori credibili di una parola di gioia, di una parola di luce. La gente, vedendoci, come vi scrivevo in Quaresima, vedendo me, vedendo ciascuno di voi, dovrebbe arrivare a dire: ma se è così buono Giovanni, se è così buona Carla, se è così buono Don Tale e frata l'altro, cosa non sarà Dio? Ecco perché deve cantare la vita. E come canta la vita? Com'è eloquente la vita? Quando impastata del sapore del Vangelo. Quando la vita ha il gusto del Santo Vangelo, questa urgenza che Gesù consegna e dice: correte dentro la storia. La Chiesa non ha nulla di più prezioso, non ha nulla di più urgente se non Gesù, buona notizia del Padre. I suoi stili di vita, le sue scelte, i suoi atteggiamenti, il suo modo di vivere la vita, il suo modo di vivere gli affetti, il suo modo di vivere il dolore, il tradimento, la morte. È quello che rende bella la vita di colui che nel battesimo diventa appunto impronta di Dio. Ecco perché ricordiamo questo giovane uomo. E che nella vita, in fondo, sì, noi lo ricordiamo, la geografia lo ricorda per i tanti miracoli, ma perché in quest'uomo c'era questa forza nuova che è Dio stesso? Perché si era tutto identificato nella parola. Era un bruciato e un bruciante dalla parola di Dio. E per forza, dentro la storia, quest'uomo ha lasciato un'impronta così alta. La grande domanda che abbiamo fatto all'inizio della celebrazione di seguire gli insegnamenti del Vangelo è perché noi non abbiamo una ricchezza più grande. Non c'è. La Chiesa non ha una ricchezza più grande. E questo significa vivere il Santo Vangelo, essere credenti. Noi parliamo sempre degli atei in termini così, talvolta leggeri, senza renderci conto che noi abbiamo una buona parte di ateismo. Essere religiosi, essere credenti, non è tanto frequentare luoghi sacri, non è tanto avere sempre in bocca il nome di Dio, non è vestirsi in determinati modi o partecipare a determinati movimenti, a determinate assemblee. Si può benissimo essere atei da preti, da vescovi, da diaconi, da frati, da battezzati. Quando? Ogni qualvolta i tratti evangelici non brillano nella nostra vita. ogni qualvolta le nostre relazioni sono vissute in modo non da promuovere la vita ma da usare gli altri, non per far bella la vita altrui ma per far bella la nostra, in una disattenzione all'altro, questo essere atei. Allora devozioni, tredicine, tutte cose sante, tutte cose belle, ma o cambia il cuore nelle relazioni, nell'attenzione, nella cura, nella solidarietà con gli altri e verso gli altri, oppure la nostra è una commedia. È quello che molto spesso la storia ci rimprovera. Siamo pieni di parole untuose, di devozione, talvolta sconfinate nella bigotteria, ma la verità del Vangelo è questa. E allora, tornando a casa, lì dove noi viviamo i nostri affetti, lì dove vive la vita, il lavoro, la fatica, ogni qualvolta noi creiamo relazioni di questo tipo, con il sapore evangelico, con la pazienza evangelica, con la larghezza di cuore del Vangelo, lì noi diciamo quanto credenti siamo. È molto triste che, celebrando l'Eucaristia, vivendo tutte le pratiche buone, belle, doverose, sante della vita cristiana, uscendo fuori o trattando con le persone, le nostre siano lingue di zitelle e di zitelli, inaciditi, gente che profitta per sistemare qualche cosa di sé e talvolta non bada a colpi bassi. Non possiamo chiamare vita cristiana questo. Ecco questo grande uomo, tutto aderente al Vangelo, che la prima lettura ci canta in fondo, in filigrana, cosa ha fatto quest'uomo. Ha ricercato questa sapienza. Che cos'è la sapienza? È il senso ultimo del vivere. È il gusto della vita, la sapienza. Senza la sapienza noi non sappiamo la bellezza della vita e prendiamo delle strade che portano molto lontano. E allora si può essere belli, ricchi, famosi, ben sistemati dentro la società ed essere disperati, di una disperazione fino a morirne. Il senso, e questo senso, questa sapienza della vita qui cantata, la mai più della salute e della bellezza, preferì il suo possesso alla stessa luce, perché non tramonta il suo splendore. La preferì a scettri, a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, è un tesoro inesauribile. Quanti se la procurano, si attirano l'amicizia di Dio, trovano il senso della propria esistenza. E in questa Santa Eucaristia ancora una volta vogliamo cogliere la sapienza divina che si è detta in un volto umano, in Gesù di Nazaret. Antonio ha cantato tutta la vita Gesù di Nazaret, ha servito tutta la vita il Santo Vangelo e l'ha servita non tanto con i suoi sermoni, ma prima di tutto con l'obbedienza nella fede alla parola del Signore Gesù. La pagina che abbiamo ascoltato della lettera di Paolo agli Efesini ci dice che c'è una perfezione dell'umano, una piena maturità di Cristo che è pensata per ciascuno di noi. E siccome nessuno è uguale ad un altro, c'è una maturità, una perfezione, una misura di umano e una misura di grazia, cioè di amore eccedente di Dio, per ciascuno di noi. Non c'è assolutamente una caratura di perfezione dell'umano e nella vita cristiana, nella misura di Cristo, uguale all'altra, perché il Signore ci ha pensato unici. Ed è qui che questa perfezione nell'umano, nella piena maturità di Cristo, viene corroborata. Ecco perché l'Eucaristia, ecco perché l'ascolto della parola. Ecco perché in questa Chiesa molti vengono a vivere il sacramento della riconciliazione, con un servizio preziosissimo che i frati di Francesco, i fratelli di Antonio da Padova fanno per questa nostra comunità. È un grazie grande, è una preziosità che non ha nome, quella di stare qui, accogliendo, ascoltando, donando gratuitamente la misericordia del Signore. È questo che ci fa Chiesa, è questo che ci restituisce alle vie della vita con un cuore rinnovato. Ognuno di noi sa in questo istante qual è la parte di sé, come dicevo prima, che uscendo da qui deve essere profondamente toccata dalla novità del Vangelo. Richiamiamo in cuore, stamattina usavo un'espressione colorata, su al monte, visto che eravamo in mezzo al verde, in mezzo alle rocce, dicevo stamattina bisogna andarsene via, scendere da questo monte e defluire lì dentro la storia, togliendosi dalle corna tutte quelle persone che inevitabilmente ognuno di noi porta sulle proprie corna. Dobbiamo sfilare questi volti infilzati, queste relazioni dove abbiamo giocato o dove abbiamo tradito o dove non ci siamo giocati con verità, con libertà e con amore. Almeno una persona uscendo da qui va tirata giù dalle corna. Sant'Antonio interceda per questo scornamento.